meglio come ultima riflessione.
Potevamo pensare un pochino prima?
No, prego, facciamo. Allora, a casa mia mangiano per ora di mangiare, non un quarto, perché mangiano per quello più scaduto.
Allora, mi dispiace, abbiamo poco tempo, è un testo, quello di Cornelio e Pietro, che è di una ricchezza straordinaria e ci sarebbero tante sollecitazioni da portare alla luce. Non abbiamo tanto tempo, farò quello che posso, voi avrete un po' un bombardamento e poi cercherete di digerire e di riparare i danni del bombardamento. Allora, la prima cosa, vi riporto un episodio, la prima volta che mi hanno chiamato perché poi ho avuto modo di trattarlo più volte, di scrivere questo episodio di Cornelio, la prima volta in un convegno dei professori dell'Associazione Biblica, mi avevano chiesto sul tema dello straniero, l'accoglienza dello straniero Cornelio. E un grande biblista, così sto più sul leggero raccontandovi, un grande biblista che era padre Jacques Dupont benedettino, che conoscevo, mi dice: vengo a ascoltarti, parlava un po', e quando ho finito è uscito e mi dice: Augusto, ma questo, io avevo parlato della conversione di Cornelio, mi ha detto: questa non è la conversione di Cornelio, questa è la conversione di Pietro. E da allora in poi non ho più messo il titolo conversione di Cornelio, ma conversione di Pietro. La qualcosa ci interpella da vicino, perché Pietro è figura altamente significativa negli Atti degli Apostoli. Lo dicevo prima, il primo degli Apostoli, quello che parla a nome di tutto il gruppo il giorno di Pentecoste, quello che per la fedeltà all'annuncio va in carcere, che poi sarà sottomesso di nuovo a carcerazione, liberato, quello che esce godendo di essere stato perseguitato per il nome di Gesù, quindi il primo degli apostoli e il discepolo più fedele. Quando si tratta però di aprire verso questa figura di Cornelio e poi accanto la sua famiglia e i suoi amici che parteciperanno a questo evento, si trova in difficoltà. E questo ci mette in questione, perché vuol dire che sono proprio i credenti, magari quelli che come Pietro si credono i più fedeli, i più rappresentativi, che alle volte sono chiamati a una conversione che, ripeto, non è una conversione di tipo morale. E alle volte è più facile che si converta un peccatore che si converta una persona rigida. È giusto, se la prende con i farisei, non proprio perché sono cattivi, ma perché sono rigidi, non si aprono. Ed è più difficile quella che non è una conversione, è una trasformazione sul piano proprio della mentalità, dell'apertura, del superamento di pregiudizi, stereotipi, resistenze che abbiamo un po' tutti di fronte a certe situazioni. Fatta questa piccola premessa, entro subito a dire qualcosa su. Allora, io vi prego poi di leggere con calma il testo e di trovarci dentro quelle cose che sono costretto a dire proprio in sintesi, perché il tempo è quello che è, mi dispiace, ma voglio indicare dei passaggi fondamentali. Il testo comincia sempre saturando dell'intervento divino. Comincia con due visioni, la visione di Cornelio e la corrispondente visione di Pietro. E l'intreccio delle visioni poi succederà anche nel caso della conversione di Paolo. Paolo che in visione vede Anania e Anania che in visione è rimandato a Paolo che è in preghiera. E questa funzione letteraria della duplice visione è sempre con quell'obiettivo che dicevo inizialmente, quella di dire: questo incontro è un incontro guidato da Dio. All'esterno si è svolto come come si è svolto, ma il metterlo sotto forma di visioni che si intrecciano, che si corrispondono, è per dire: in questo incontro ha lavorato l'iniziativa divina, ha lavorato l'azione dello Spirito. Allora, Luca comincia con una presentazione la più ampia che troviamo nei suoi scritti, che già, come abbiamo visto anche per l'Eunuco, sono abbondanti nel darci qualifiche di personaggi. Comincia con la presentazione del personaggio Cornelio, fatta dall'autore, e nell'analisi narrativa si dice quando è l'autore che presenta un personaggio, lo fa, ci mette in campo tutta la sua autorità, che il lettore accetta, perché se uno legge il libro vuol dire che crede che quello che gli viene raccontato sia affidabile. Quindi il narratore affidabile agli occhi del lettore presenta Cornelio così: un uomo di nome Cornelio, ci dà la sua qualifica sociale, centurione della corte italica. E qui c'è la catena dei centurioni, che parte dal centurione a cui Gesù guarisce il servo, al centurione che lo dichiara giusto sotto la croce. Adesso arriviamo al culmine con questo centurione che, siccome Luca presenta come figure positive, sarà il primo che viene accolto dai pagani nella chiesa. E poi ci dice soprattutto la sua qualifica dal punto di vista religioso: è un uomo pio, ma i giudei comunemente pensavano che i pagani sono empi. Allora, che cosa strana, tra i pagani che i giudei ritengono empi ce n'è uno che il narratore ci dice invece è pio. Che stranezza. Poi ci dice che è timorato di Dio, e i timorati di Dio erano pagani che avevano cominciato nella loro ricerca ad avvicinarsi al giudaismo, accogliendo il monoteismo giudaico e lasciando il politeismo pagano, e accettavano non tutta la Torah, non le leggi di purità e altri precetti, ma accettavano i precetti fondamentali dal punto di vista etico, del comportamento. E abbiamo testimonianze anche di carattere archeologico che indicano la presenza di questi gruppi di timorati di Dio vicini alla sinagoga, vicini alla comunità giudaica, pur restando pagani, non accettando né circoncisione né altre condizioni. Quindi è un timorato di Dio, diciamo in termini nostri, è uno che sta cercando Dio, che sta cercando Dio anche con una vita eticamente impegnata. Inoltre ci viene detto che faceva molte elemosine al popolo e pregava costantemente Dio. Il pio ebreo nell'Antico Testamento è il pio ebreo, compie tre opere meritorie che lo qualifica come un pio autentico, pio, e lo sappiamo dal discorso della montagna di Matteo, che è un giudeo cristiano di fondo, è preghiera, elemosina e digiuno. Allora questo centurione non solo è pio e timorato di Dio, ma assomiglia all'israelita pio che fa elemosine, che prega Dio costantemente, una figura altamente positiva. E questo insieme con tutta la sua famiglia, è un bravo pater familias, si direbbe, un bravo padre di famiglia, che trasmette la sua religiosità, la sua vita eticamente impegnata, la trasmette anche a tutta la famiglia, che allora era anche allargata, non era solo famiglia mononucleare, erano anche parenti, clientes, tutti quelli che circolavano attorno al patrono, al padre di famiglia. E quindi una testimonianza che si comunica, quella della vita di questo centurione, anche al suo ambiente. E questa visione positiva che ci offre Luca poi la carica ancor più, confermandola con la voce divina, con la voce dell'angelo, messaggero di Dio, il quale dice nel momento in cui appare a Filippo: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite in memoria di fronte a Dio. Lo traduco un po' semplicemente, i giudei pensavano che solo, uso un'immagine, no? Che solo le loro preghiere bucavano il cielo e arrivavano di fronte a Dio ed erano ascoltate, non quelle dei pagani. E invece l'angelo dice: le tue preghiere sono salite in memoria presso Dio, Dio le accetta e quindi Dio si dispone favorevolmente nei tuoi confronti, è ben disposto nei tuoi confronti, le mantiene in memoria e quindi di conseguenza interverrà nella tua vita a salvarti. E poi vedremo come questo avviene. Allora, conclusione, l'ho fatto un po' di corsa. Là dove non ci si aspetterebbe, dove secondo i stereotipi religiosi c'è uno escluso perché non può essere salvato, perché non può essere pio, perché Dio non può gradire le sue preghiere, là c'è uno invece che è pio, timorato di Dio, che realmente compie le opere meritorie dei pii giudei e le cui preghiere hanno ascolto presso Dio e mettono Dio nella buona disposizione di aiutarlo, di venirgli incontro, di portargli la salvezza. Allora, conclusione, io faccio battute: là dove noi non ci aspettiamo, là dove noi secondo i nostri schemi, stereotipi, pensiamo che non ci sia del buono, può esserci del buono, può esserci qualcuno che cerca Dio, che lo cerca con tutta la sua vita buona e che Dio, anche se noi non lo sappiamo, ascolta le sue preghiere, le sue invocazioni, le sue suppliche ed è ben disposto nei suoi confronti. E questo è il primo messaggio. A conferma, cosa succede? Che l'angelo dice a Cornelio: manda a chiamare Pietro, e non gli dice neanche il perché. E il centurione stranamente esegue proprio matematicamente quello che l'angelo gli ha ordinato: prende un soldato pio che sia adatto e lo manda a chiamare Pietro. Una figura estremamente positiva là dove non ci aspettiamo, uno che senza fiatare obbedisce all'ordine divino, senza opporre resistenze. Seconda parte, seconda visione corrispondente. Adesso c'è Pietro, il quale ha fame, aspetta che gli preparino da mangiare, c'è tutta questa cornice in cui siamo verso mezzogiorno, c'è tutta questa cornice del cibo che ci fa capire poi dove punta la visione che Pietro ha, sul problema dei cibi, degli alimenti puri e impuri. E in questa sua preghiera cade in estasi, ha la visione del lenzuolo calato dal cielo in cui è contenuto ogni tipo di animale, quindi puri e impuri, e la voce dal cielo: prendi e mangia. È la voce divina. Cornelio ha obbedito, Pietro resiste: non l'ho mai fatto e non lo farò mai. La sua precomprensione religiosa di giudeo gli impedisce di accedere a questi cibi impuri, a togliere la distinzione tra animali puri e impuri, tra purità e impurità, che gli viene proposta nella visione dal cielo. Allora, chi è che ha bisogno di conversione? Cornelio, che è così buono, così in ricerca, così obbediente, o Pietro, che di fronte alla visione e all'ordine divino per tre volte resiste e dice: non farò mai questo. E lo fa in buona coscienza, pensando di obbedire alle regole del Levitico sui cibi puri impuri, che non si possono che non si può, come dire, disattendere. E allora ecco la voce di Dio che dice una cosa molto importante. Beh, rischio di perdermi. È interessante che qui per il superamento del problema degli alimenti puri impuri, delle leggi di purità alimentare contenute nel Levitico, Luca non cita una scrittura, in altri casi cita passi della scrittura. Anche nel caso dell'eunuco, in fondo c'era quel testo di Isaia che vi ho letto, si compie quello che ha detto Isaia con gli eunuchi. Qui non usa la scrittura perché metterebbe un passo contro l'altro, perché della scrittura, delle norme del Levitico, fa parte anche proprio il non dover accedere a carni di animali impuri. E allora fa intervenire direttamente la voce di Dio: ciò che io ho costituito puro, tu non dichiararlo impuro. E se osservate, questo ordine di Dio non si esprime riguardo agli alimenti, è un enunciato generale. È come se Dio dicesse: guarda, io e te, Pietro, non andiamo d'accordo, perché tu consideri impuro quello che io invece ho reso puro, qualsiasi cosa. E quindi gli animali impuri, ma anche di riflesso in questa espressione c'è: tutto quello che voi considerate impuro, io l'ho costituito puro. Anche i pagani che voi considerate degli impuri, io ho costituito puri. E qui è il più forte contrasto. Pietro si trova in contrasto nei suoi giudizi, nei suoi modi di valutare la realtà, quello che tu consideri impuro, si trova in contrasto con la prospettiva di Dio, ciò che invece io ho dichiarato puro, tu lo consideri impuro. E allora cosa succede? Che dobbiamo stare attenti, perché alle volte gli stereotipi, in questo caso anche di tipo religioso, l'attaccamento ad alcune forme religiose, ci mette lontani dal giudizio di Dio, dal modo con cui Dio valuta le cose. Ed è una lontananza che deve essere faticosamente superata, come pian pianino faticosamente costretto a farlo Pietro. E non riteniamoci nessuno esenti, perché questi stereotipi, io sono convinto, questi stereotipi ad escludenti ce li portiamo dentro un pochettino, ed è fatica a superarli completamente. Allora cosa succede? Che dopo questo rifiuto, per tre volte quindi insistito, la visione si chiude e Pietro resta in una situazione di aporia, di perplessità. Non sa capire bene qual è il senso di questa visione. Non ha chiuso il discorso, mantiene aperto un interrogativo, mantiene aperto una specie di aporia, di dissidio interiore. Cosa voleva dirmi la visione? Questo, quello? Rimane un'apertura di ricerca anche in Pietro. E in questa situazione, io vado un po' di corsa, in questa situazione in cui Pietro è diviso internamente e in cui Pietro ripensa il senso della visione che ha visto, intervengono due fattori. Giungono i messi di Cornelio, io li chiamo un fattore esterno e uno interno. Giungono i messi di Cornelio e bussano alla porta. Quello è il fattore esterno che provoca. E c'è un fattore interno. Lo Spirito dice a Pietro: quei messi li ho mandato io, scendi e va con loro. Allora i cammini si mettono in moto, i processi di cambiamento si mettono in moto quando c'è un fattore esterno, quando qualcuno di questi, chiamiamoli esclusi per lasciare in generale la categoria esclusi secondo i nostri sistemi di giudizio morale, religioso, sociale, come abbiamo visto. Quando noi siamo in questa situazione, alle volte ci sono dei fattori esterni, c'è qualcuno che viene a bussare alla nostra porta, di questi che noi pensiamo che siano esclusi. Dall'altra parte però non è sufficiente che questi esclusi, chiamiamoli così per capirci, vengano a bussare alla nostra porta, incappino, entrino nella nostra vita. Non è sufficiente per cambiare. Per cambiare occorre che lo Spirito ci apra internamente con la sua parola e ci dica: non lasciarli fuori dalla porta, scendi giù, accoglili e va con loro. Allora, quando questi due fattori che coincidono, uno stimolo esterno, un incontro con una persona di questo genere che viene a bussare, viene a chiederci, viene a manifestare le sue situazioni, le sue difficoltà, però anche che lo Spirito dentro di noi ci apra al rischio dell'accoglienza. E Pietro comincia adesso a farsi obbediente alla voce dello Spirito. Scende, e il primo cambiamento che cos'è? Che accoglie questi stranieri, questi estranei, questi esclusi, li accoglie, e sono impuri, li accoglie a casa sua. È il primo cambiamento. Accoglierli nel proprio mondo, integrarli nella propria mentalità, non considerarli esclusi, impossibili da cambiare. Questo è il primo cambiamento. E qui si chiudono le due visioni e gli interrogativi sul loro senso. Poi comincia un'altra parte del racconto, ed è che il giorno dopo Pietro obbedisce allo Spirito e va con questi messi a casa di Cornelio. Ma, per essere più tranquillo, si prende su quelli che poi sappiamo saranno sei giudeo-cristiani con gli stessi pregiudizi suoi, perché vuole che questo percorso trasformativo non sia solo per lui, ma sia accolto, testimoniato anche da altri. Si mette insieme a un gruppetto e con questo gruppetto va a casa di Cornelio. C'è prima la parola dei messaggeri che spiegano di nuovo a Pietro, dal loro punto di vista, quindi diverso da quello di Luca, da quello dell'angelo, chi è questo Cornelio, per aiutare Pietro ad andare, a far la fatica di andare a casa sua. Gli dice: guarda che è un buon uomo, guarda che tutti i giudei lo stimano perché gli aiuta, è un uomo giusto, come era giusto Zaccaria, come giusto Giuseppe d'Arimatea, cioè giusto equivale un po' in questo caso a in ricerca di Dio con tutta la sua vita, quindi non aver paura, lo incoraggia ad andare, e Pietro intraprende il viaggio. Questo è un ulteriore fattore di cambiamento. Non basta che l'escluso, il diverso, lo straniero come Cornelio entri, fargli apertura nel nostro mondo. Noi dobbiamo uscire, a entrare in casa sua, nel loro mondo culturale, nel loro sistema di vita, chiamatelo come volete. E adesso non vi dico i particolari, questo viaggio verso Cesarea di Pietro insieme col gruppetto, perché vuole dei testimoni insieme con lui, degli altri che condividano l'esperienza, questo tragitto è un po' raccontato da Luca come rallentatore, e il rallentamento nel tempo, il primo giorno, poi il secondo giorno, arriva a Cesarea, è come dire, è simbolo a mio avviso, no, della fatica di questo percorso, che è lento, non avviene in un attimo. Però questo percorso si conclude, leggete l'ingresso di Cornelio in casa di Pietro in casa di Cornelio, e notate la corrispondenza degli atteggiamenti. Si dice: Pietro entra e Cornelio gli va incontro. Cornelio si prostra ad adorarlo e Pietro lo tira su. E gli dice: anch'io sono un uomo. Cosa succede? Adesso lo dico in termini più semplici. Che l'incontro trasforma ambedue le persone che si incontrano. entrando in casa di Cornelio, Pietro ha rinunciato a tutti i suoi pregiudizi autoreferenziali che lo chiudevano in se stesso, e Cornelio è cambiato perché Pietro lo ha aiutato a cambiare la sua mentalità, che porta con sé un residuo di paganesimo, e il residuo di paganesimo, poi lo troviamo in altri passi degli Atti, è che Cornelio nella sua devozione è portato a pensare che Pietro sia un inviato divino, una specie di divinità in forma umana, per questo si prostra ad adorarlo, come succederà coi pagani di Listra, quando crederanno Paolo e Barnaba, Zeus e Hermes li prendono per divinità perché hanno un carisma particolare, come quando a Malta prenderanno Paolo per una divinità, e i veri evangelizzatori non si divinizzano, no, sono anch'io un uomo, ed è sulla base della comune umanità che l'incontro avviene, sul riconoscimento al di là delle differenze culturali di giudei e pagani, delle differenze religiose, anch'io sono un uomo. E guardate che le trasformazioni avvengono quando noi accettiamo di incontrare le persone riconoscendoci nella stessa umanità. C'è un povero, ma sono povero anch'io, o potrei esserlo. C'è uno sofferente, ma anch'io sono fragile. È questo riconoscimento della comune umanità, al di là delle differenze morali e religiose, che permette realmente l'incontro. E quella corrispondenza tra l'entrare e l'andargli incontro, tra il prostrarsi e lasciarsi tirar su. L'incontro interpersonale giocato sulla nostra comune umanità è quello che comincia a cambiarci. E poi entrano in casa, dice il testo, si nomidei, facendosi insieme l'omelia, dialogando. È l'incontro e il dialogo che trasforma le persone. Ma nel frattempo, ve la racconto come una storiella, Cornelio non è rimasto da solo, come Pietro si è portato i suoi. Cornelio non solo ha radunato la sua famiglia, ma ha radunato anche i conoscenti e gli amici. E allora l'incontro non è più tra persona e persona, diventa tra due gruppi di estrazione culturale e religiosa diversa, che si incontrano in casa di Cornelio. E da questo momento non è più Pietro e Cornelio, ma il gruppo dei giudeo-cristiani e il gruppo dei pagani ben disposti che si incontrano in casa di Cornelio. E a questo punto si svela quel misterioso senso delle visioni che non era chiaro. Ve lo rendo in termini semplici, poi voi leggete il testo che è più... Dunque, Cornelio aveva mandato a chiamare Pietro, ma non sapeva il perché. Pietro era andato in casa di Cornelio, aveva accettato di superare un po' di resistenze, aveva attuato la commensalità probabilmente con i messi pagani che aveva ospitato a casa sua, quindi un po' aveva superato il tema degli alimenti puri impuri, perché mangiando insieme un passetto l'aveva fatto. Ma adesso Pietro capisce il senso della visione, capisce il senso dell'ordine divino che gli restava misterioso. Voi sapete che a noi giudei non è permesso incontrare i pagani, unirsi ai pagani, ma Dio mi ha mostrato di non considerare impuro ciò che egli ha reso puro. Adesso nell'incontro si chiarisce il senso di quella intuizione che era stata affidata alla voce dal cielo, nella visione. Allora, io dico, quando le persone si incontrano, quando le persone dialogano, quando le persone in situazioni diverse attuano una vera apertura di accoglienza, là si comincia a capire che in quel percorso lì c'era il disegno divino. e si capisce dove Dio vuole condurci. Ma finché non si rischia di uscire da casa propria, di uscire dalla propria mentalità, di andare in casa dell'altro, nel mondo dell'altro, finché non si arrischia l'accoglienza reciproca e finché non si dialoga insieme, non ci si capisce profondamente, resta oscuro il percorso che stiamo per fare. Solo dopo l'incontro e il dialogo si capisce che Dio ci ha guidati su questa strada per cambiare la nostra mentalità. Allora Pietro dice: adesso capisco, Dio voleva dirmi che vanno accolti anche i pagani che noi consideriamo impuri. E Cornelio capisce anche lui perché ha mandato a chiamare Pietro. Dice: ti ho mandato a chiamare per ascoltare le parole di vita che hai da dirci. Adesso capisce, che dopo aver parlato con Pietro, che Dio l'ha mandato a chiamare Pietro perché Pietro ha da dirgli delle parole di salvezza. Questo è il percorso, ve l'ho reso un po' proprio a punti, a battute, ma adesso c'è un altro percorso, in 5 minuti ve lo rendo, dai, poi basta, vi rispondo alle domande. Poi c'è un altro percorso interessante. Chiarito il senso delle visioni, chiarito dove Dio voleva condurre tutti e due, Pietro al superamento dei suoi pregiudizi escludenti, Cornelio a che facesse venire in casa colui che può dirgli parole di vita per lui e per la sua famiglia. A questo punto comincia il discorso di Pietro. Adesso mi rendo conto che Dio è imparziale e accoglie tra tutte le nazioni colui che teme Dio e pratica la giustizia, come Cornelio era stato indicato timorato di Dio e pio, che pratica la giustizia. Allora cosa succede qui? Io dico in termini un po' sintetici: il vissuto ha cambiato la teologia di Pietro. Finora Pietro ha parlato di Dio come del Dio di Israele, del Dio di un popolo. Se voi guardate i discorsi, hanno sempre questa ottica: è il Dio di Israele. Adesso improvvisamente il Dio di Israele, di fronte all'incontro con questo pagano escluso, diventa il Dio universale, il Dio che accoglie chiunque è in sincera ricerca religiosa e di vita, a qualunque popolo appartenga. È un cambiamento di paradigma, io dico in termini forti, teologico. Dopo non pensate alla teologia, quella che faccio a scuola io, no, la teologia pratica. Il che vuol dire, e io ci ho pensato tante volte e la vedo nell'esperienza, è proprio il rischiare l'incontro, l'andare dentro in mondi diversi, l'andare nelle periferie e accettare il confronto, il dialogo, l'incontro, che ci cambia l'idea di Dio, che ci fa scoprire un Dio misericordioso che prima non conoscevamo, che ci fa capire un Dio accogliente nei confronti di tutti, mentre prima pensavamo che a Dio fossero graditi solo alcuni che rispondevano ai nostri parametri. A crearci, guardate che, scusate la battuta, un po' pesantina, a crearci una vera immagine di Dio non è solo l'ascolto, come fate adesso, delle mie prediche, delle mie, no, è la vita. Alle volte le esperienze di vita, i vissuti, radicano in noi, e quello che nasce dai vissuti non è più una teologia imparata, è una teologia che diventa convinzione e diventa qualcosa a cui noi non rinunciamo più perché l'abbiamo visto con i nostri occhi. Io sono sempre perplesso quando a scuola dico delle cose che io ritengo belle e significative ai miei studenti, perché sono sicuro che se sotto non c'è un minimo di vissuto che corrisponda a quello che io tento di comunicare, passerà come l'acqua. E succede, purtroppo, che tante cose lavoriamo inutilmente. E quindi è importante che alcune nostre convinzioni emergano proprio. Quando io perdono mi rendo conto che Dio è misericordioso. Quando io accolgo chi nessuno accoglie, io mi pian pianino acquisto la convinzione che Dio è accogliente senza limiti. Quando io accosto lo straniero escluso, mi accorgo che questo Dio non è solo il Dio nostro, della nostra nazione da difendere, no, è il Dio di tutti quelli che lo cercano. Quindi le profonde convinzioni teologiche nascono sì dalla lettura della parola di Dio che può aprirci alla realtà, ma nascono da una realtà, da un vissuto che ci ha già cambiati. Altro passaggio, poi leggete voi la predica che Pietro fa. Dopo questa presa di coscienza che è, ho scoperto un Dio imparziale, che è universale, che accoglie tutti quelli che lo cercano sinceramente, Pietro fa un ulteriore passaggio, annuncia Gesù Cristo. E lo annuncia, se guardate bene, con una tensione che io chiamo tra il particolare e l'universale. Dio ha inviato questo Gesù a Israele, a portare la pace a Israele, e poi Pietro spiegherà, Gesù è partito dalla Galilea, ha beneficato tutti coloro che erano sotto il potere di Satana, poi è salito a Gerusalemme, l'hanno ucciso, Dio lo ha resuscitato. La vicenda di Gesù è una vicenda che si svolge, che è singolare, si svolge in una storia singola, in quel posto là, non qua in Italia, in Palestina, nella Galilea, a Gerusalemme. È una storia singola che si svolge in quel contesto culturale, religioso, geografico. Però, dice Pietro, egli è divenuto, sottinteso con la resurrezione, Kyrios Pantom, il Signore di tutti. Quella storia singola, vissuta in quel contesto culturale, sociale, religioso, che non è il nostro, nel momento in cui Gesù è risorto diventa una storia significativa per tutti. Egli è il Signore di tutti, è una storia salvifica per tutti. E allora è, scusate, vado un po' di corsa, allora è il problema di quando noi leggiamo le scritture, leggiamo l'evento di Gesù, quando i Vangeli ci rendono l'evento di Gesù a tutta la coloritura della cultura, della religiosità ebraica, non è un mito universale Gesù, è quell'uomo là palestinese, giudeo, giudeo marginale, come lo intitola qualche studioso, è quella storia là singolare. Però quella storia là singolare, poiché egli è risorto e ha un'umanità piena e gloriosa, diventa significativa per, e salvifica per ogni uomo. Allora, quando leggiamo le scritture, il problema è estrarre Gesù, riconoscerlo in quel suo concreto e unico farsi in quella situazione, ma capire che quella storia unica è presente a noi, è significativa per noi oggi. Non basta scavare il passato, bisogna che il passato lo rendiamo significativo, trasformante, salvifico per il nostro oggi. Dico solo in una battuta: se Gesù perdona il paralitico, non è ma che bella cosa che ha fatto Gesù una volta, no, quel Gesù là è quello che perdona me oggi, quello che ha fatto quell'atto singolo là in quel contesto preciso, è quel Signore che è disponibile a perdonare me oggi e perdonare tutti oggi. Nella lettura dei Vangeli questi passaggi bisogna farli, se no che bravo Gesù a fare i miracoli. No, Gesù è quello che ancora oggi vuole ridare vita alle persone, vuole rimetterle in piedi, vuole farle camminare, vuole sottrarle alla loro solitudine per rimetterle in comunione, in relazione con gli altri. Se non facciamo questi passaggi, che noi chiamiamo attualizzazione, ma che sono dalla singolarità di Gesù all'universalità del suo significato e della sua valenza salvifica per l'oggi, per le nostre situazioni, i Vangeli restano morti. Egli è stato mandato da Dio a Israele a portare la pace, ma adesso è la pace per tutti, perché egli è il Signore di tutti. vedetela, e gioca su queste cose qua, Luca. E perciò chiunque crede in lui, chiunque, non solo Israele, chiunque crede in lui, riceve secondo le parole dei profeti la conversione e la remissione dei peccati, la trasformazione della vita. Bisogna articolare bene la cristologia tra una storia unica che resta una storia reale e questa storia unica che è diventata significativa, piena di senso e salvifica per le nostre situazioni di oggi. E questo lavoro, come lo fa Pietro qui a modo suo, lo dobbiamo rifare noi continuamente. Ultime battute. Mentre Pietro sta parlando, improvvisamente scende lo Spirito, che ha effetti simili a quelli della Pentecoste. Questi pagani cominciano sotto l'effetto dello Spirito a magnificare Dio in lingue. E Pietro resta perplesso. Anzi, i suoi compagni restano perplessi. Ma come? Anche sui pagani è sceso lo Spirito come a noi all'inizio? Allora io lo traduco così. Quei giudeo-cristiani che accompagnano Pietro e Pietro stesso si vede anticipato dall'opera dello Spirito. La Chiesa, nel suo agire anche poi sacramentale, istituzionale, talora è anticipata dall'opera dello Spirito e dovrebbe riconoscere che lo Spirito comincia a lavorare prima che lei entri in azione. Non è che Pietro li ha battezzati e poi ha ricevuto lo Spirito, no, lo Spirito ha preceduto l'azione e l'intervento sacramentale della Chiesa e la Chiesa è stata costretta qui, Pietro dice, come posso io impedire che ricevano il battesimo coloro che sui quali è disceso lo Spirito. La Chiesa alle volte dovrebbe essere attenta perché l'azione dello Spirito l'anticipa, diventa visibile nella vita, nell'opera delle persone e la Chiesa non dovrebbe dire no, siccome io non ti ho istituzionalizzato col battesimo tu sei fuori, ma deve riconoscere che l'azione dello Spirito è più ampia di quella esercitata dalla Chiesa e la Chiesa umilmente deve riconoscere che lo Spirito opera al di fuori di essa e come fa Pietro dice allora noi non possiamo negare l'accoglienza a costoro su cui lo Spirito è disceso e che dall'opera dello Spirito hanno visto la loro vita trasformata. L'obbedienza all'azione di Dio e dello Spirito, non pensare che la Chiesa domina lei i progetti salvifici, li domina lo Spirito, li domina Dio, la Chiesa spesso è chiamata umilmente a riconoscere che lo Spirito la precede e in qualche modo la forza, chi ero io per impedire Dio, la forza ad aprirsi all'accoglienza. E ultimo passaggio, poi chiudo, lo pregano di restare con loro alcuni giorni e Pietro accetta e quindi con loro attua la commensalità, probabilmente anche la frazione del pane. La Chiesa che proviene dal giudaismo, Pietro e i suoi compagni, e la Chiesa che è nata dal paganesimo si trovano a mangiare insieme, sono sullo stesso piano, non è una Chiesa di serie A e di serie B. C'è la piena comunione tra comunità ecclesiali che provengono da contesti culturali e religiosi diversi. È per cui noi non siamo più bravi delle chiese che sono nate dopo in Africa, in Asia, ma il senso di superiorità, il senso della commensalità, del condividere. Ultima battuta proprio, ma ve l'ho già detta. Poi, quando come in questo caso, Pietro con fatica, con una trasformazione interiore che io ho cercato di delineare proprio nei suoi passaggi essenziali che potrebbe essere arricchita, quando Pietro con questa fatica, con questo percorso, ha attuato una prassi ecclesiale, missionaria innovativa, anziché trovare il plauso, trova la contestazione dei suoi, diciamo così, correligionari. Quando va a Gerusalemme, i giudaizzanti gli dicono: tu sei andato fuori strada, fuori regola, sei entrato in casa di un impuro e tanto più hai praticato con loro la commensalità. E allora Pietro, l'ho già detto ieri, questo è uno dei percorsi di recupero della comunione a un livello più alto. Cosa fa Pietro? Lo traduco in termini. Avrebbe potuto dire: testoni, tradizionalisti, non capite niente. No, nessun giudizio e nessuna offesa di fronte alle resistenze in parte incomprensibili o comprensibili dei suoi giudeo-cristiani compagni di strada. Cosa fa Pietro? Rileggete il suo discorso, ma è un'operazione che andrebbe fatta con sottigliezza. Rinarra, racconta dal suo punto di vista, difatti parla prima della sua visione, poi dopo parlerà di quella di Cornelio, perché lui l'ha sperimentata così. Narra dal suo punto di vista e dice lui, cominciò a narrare con ordine, ma l'ordine non è l'ordine cronologico, è l'ordine del disegno divino. Tutte le affermazioni di Pietro, se si confrontano col capitolo 10, sono tese continuamente a mostrare: non sono stato io, è lo Spirito che mi ha mandato, è Dio che mi ha aperto gli occhi. Io non lo dice che faceva resistenza, aveva paura a mostrare le sue debolezze, ma dice in fondo: come potevo io resistere a Dio? Ha fatto tutto lui, in fondo mi ha spinto, io ho fatto questo percorso, ma è Dio che me l'ha fatto fare. E cerca di mostrare come tutto è stato guidato da Dio in queste esperienze. E allora cos'è la sua tensione? Far capire a quelli che lo contestano che il disegno divino, la guida divina, l'iniziativa divina ha portato lì. E allora volete resistere a Dio? No. Quelli che ascoltano, chiaro, Luca la fa facile e breve, dicono, glorificano Dio, lodano Dio e dicono: allora è vero, anche ai pagani Dio ha concesso la conversione per la vita. L'intesa si trova a un livello più alto, quello di capire che in quel vissuto, in quel percorso, in quella trasformazione, Dio era all'opera e tutti, anche quelli tradizionalisti che avevano resistenze, fatiche e muovevano accuse, alla fine devono riconoscere che Dio è all'opera e allora si ritrova la comunione a un livello più alto, che è quello del comune riconoscimento di come Dio opera nella storia e di come lì Dio ha guidato tutta quell'esperienza. E allora tutto si conclude in gloria e finiamo anche noi. Le domande, io un po' di domande qua ma faccio presto a... No, non perché non voglia prenderle in considerazione. Allora, San Bernardo di Chiaravalle definisce la preghiera come un difficile mestiere. Certo che è difficile, come ogni mestiere difficile esige un lungo apprendistato. Non pensiamo che la preghiera sia... Certo, ci sono anche forme semplici di preghiera, ma come vi dicevo ieri, non è facile, lo dico io per primo che non sono un spiritualista, bisogna entrare nell'esperienza di Gesù, fare entrare nella nostra vita quel volto di Gesù con cui Gesù ha dialogato nella sua preghiera. Un Dio di cui ci si può fidare anche nei momenti difficili, a cui si può affidare, Padre, nelle tue mani, si può affidare la nostra vita fin nella morte, perché Egli si prende cura di noi, conosce i nostri bisogni. E se i padri che sono cattivi non danno una serpe al posto dell'uovo, tanto più il Padre vostro celeste vi darà le cose buone, vi darà lo Spirito Santo. È questo clima di confidenza, di fiducia, che deve impregnare ogni forma della nostra preghiera. E entrare in questo clima e anche vivere in questo clima, al di fuori, fiduciosi, realisticamente ottimisti rispetto alla realtà, perché Dio si prende cura di noi, perché non dobbiamo essere ansiosi. Non preoccupatevi di quello che mangerete. Il vostro padre veste i giri del campo. È questo a cui bisogna educarsi, perché questa è l'autentica esperienza che Gesù ha fatto del suo Dio, e che alla vista di questa esperienza, alla vista di questa esperienza, ha indotto ai discepoli a dire: insegnaci anche noi a pregare come fai tu, non come Giovanni Battista. L'altro stile. Il percorso sinodale è auspicabile, ma si incontra difficoltà. La visione verticistica della Chiesa, il legame alla tradizione. E qui, quando il Papa dice che la Chiesa non deve essere autoreferenziale, non deve essere il riferimento a se stessa che la guida, l'attaccamento alle forme tradizionali, l'attaccamento all'affermazione di sé, quindi una struttura monolitica diversa. La Chiesa non deve essere autoreferenziale, deve uscire, perché solo l'uscita, quelle che abbiamo visto in questi testi, la trasforma, la converte, la cambia. Finché resta rigida su se stessa, sulle sue tradizioni, le sue regole, e quindi fa una pastorale che chiamavo di riproduzione, si riproduce, non cambia mai. Occorre che rischi l'uscita, rischi il confronto, rischi le periferie, perché là apre gli altri alla speranza e viene, come Pietro, convertita lei stessa. Qui uno dice che parole e segni, ho insistito ieri, sembra che i segni superino le parole, apparizioni, reliquie. Forse mi sono spiegato, ma i segni non sono né le apparizioni né le reliquie. I segni sono dati per rivitalizzare la nuova umanità, per rimettere in moto le persone, rimetterle in piedi nella loro dignità, aiutarle a avviare processi di cambiamento di vita, camminare. I segni è portar fuori le persone dall'isolamento, dalla solitudine, dalla marginalità, e ricreare attorno a loro relazioni autentiche, riportarle a poter lodare Dio, perché in una visione positiva della vita riescono a riconoscere che Dio ha fatto loro dono di poter cambiare. Questi sono i segni, non le reliquie, non le devozioni, non altro. E poi ce n'è una che però io non sono riuscito a decifrare, non so se...
sullo spirito, sì. Lo spirito abilita,
sì,
Gesù.
Sì, queste sono le affermazioni che ho fatto io.
Sì, non è disegno sulla Chiesa.
Soltanto, ma cammina a...
Imporre la Chiesa. Comporre la Chiesa. L'aveva rimesso forse, riscritto, però non l'abbiamo più. Però insomma era sullo spirito, ecco questo. Sì.
No. Ecco. Sullo spirito, ve l'ho detto, lo spirito negli Atti degli Apostoli non solo è lo spirito profetico, ma è lo spirito che spinge verso incontri nuovi, è verso traguardi nuovi della missione. C'è quel testo, poi proprio chiudo perché c'è quel testo di Atti 16. 6-10 che dovrebbe essere istruttivo per le nostre comunità. Ve lo riassumo, no? Finito il Concilio di Gerusalemme si apre la missione verso tutti, verso il mondo, verso l'Europa, verso, no, altre culture. Paolo andrà a Filippi, a Atene, le grandi città, Efeso, a portare il Vangelo, al nuovo incontro con le situazioni culturali, la filosofia di Atene, la romanità di Filippi, la centralità di Efeso. Però, mentre si avvia in questo secondo viaggio missionario, aveva fatto il proposito di andare in Asia, a Efeso, a annunciare. Lo spirito glielo impedisce. Poi vuole andare a nord verso la Galazia e lo spirito non glielo permette. E scende giù a Troade, finalmente a Troade, alla visione del Maceno, che gli dice: vieni in nostro soccorso, aiutaci. E decide allora che Dio lo chiama a passare in Grecia. Allora, non abbiamo paura. Lo spirito è all'opera spesso anche quando frustra i nostri progetti troppo umani. E prima di trovare la strada giusta per obbedire lo spirito, per trovarsi a Troade ed essere chiamati a evangelizzare il mondo greco, prima di arrivare lì dobbiamo sopportare anche che alle volte i nostri tentativi vengano frustrati. Non prendiamo paura. Alle volte lo spirito frustra i nostri progetti, io dico alle volte anche nelle parrocchie: facciamo questo, facciamo quell'altro, non riesce. Niente paura, bisogna accettare la frustrazione per capire alla fine che non era lì che lo spirito ci chiamava, che lo spirito forse ci chiama altrove. Allora anche le frustrazioni che lo spirito opera sono in funzione di farci trovare l'apertura giusta che egli ci chiede. Lo spirito, oltre che spirito di profezia, è lo spirito che ci aiuta a incontrare sempre persone nuove, Filippo, Eunuco, Pietro e Cornelio e giù, e che ci aiuta ad andare verso nuovi spazi della missione, là dove noi forse non pensavamo perché avevamo progetti troppo ristretti, e lo spirito ci fa andare a secco, ci frustra, perché senza perdere il coraggio ritroviamo la creatività per renderci disponibili a lui e andare verso altri progetti che rispondono al suo appello.
Grazie, basta. Grazie moltissimo.
Grazie a voi, vi chiudo, scusa della pazienza, perché so che è un bombardamento che vi ho sottoposto e spero che vi riprendiate un po'.
Anzi, c'è una grande richiesta di avere un po' rapidamente sia la registrazione del corso che la trascrizione. E la registrazione del corso sarà fruibile rapidamente sul sito della Diocesi, che anzi invito tutti quanti, qualunque necessità abbiate, di utilizzarla, e saremo disponibili a rispondere alle esigenze di tutti se comunichiamo in questa maniera. E chi fosse interessato, poi pensavamo alla possibilità di masterizzare un CD per poi diffonderlo. Chi non avesse modo attraverso il sito di scaricare la registrazione del corso, vedremo eventualmente di preparare dei CD che sono di più facile utilizzo. Nel frattempo, come tutti gli anni, faremo le trascrizioni scritte della registrazione e vedremo di non consegnarvelo al prossimo corso biblico, un po' prima, va bene? Grazie a tutti, grazie.
Mi raccomando che poi non mi arrivi l'accusa, sei andato a Parma e hai detto delle mezze risite con la pietra.
Trascriviamo fedelmente.
Grazie mille.
Grazie.
Sì.
Ha già preparato i suoi bagagli giù?
No, ce li ho su, vado a prenderle.
Vengo che l'accompagni.
Ha scritto qualcosa sugli altri?
Sì, i due volumi.
In cui ci sono i testi che ho fatto.
Ci saranno da Piacadori?
Sì, certo. Ma poi...
Ciao.
Grazie.
Grazie.